Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
E ci siamo nuovamente in diretta qui su TMV Radio. La presentazione l'avete sentita come sempre dal lunedì al venerdì. TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio. E li sentiamo già i primi blobbini di Andrea Magliocca che ci dà il buongiorno dalla cabina di regia. Ma c'è anche accanto a me Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Lucio, come stai? Buon pomeriggio.
Bene,
a
bene, tutti bene, anche perché poi ci sono tante notizie ovviamente da riportare, tanti temi da sviscerare. E non lo facciamo da soli, caro Stefano, perché ce l'abbiamo in collegamento con noi il direttore
mai,
in un modo o nell'altro c'è sempre Marco Piccari. Buon pomeriggio Marco.
Il direttore.
Ciao Lucio, ciao Stefano, ciao, un abbraccio
Marco.
Ad entrambi, ciao ciao ciao, ben trovati, buon lunedì a tutti.
Grazie anche a te.
Insomma, un inizio di settimana dove ci sono parole, tante parole da dover riportare tra interviste, qualcosa che è stato poi soprattutto sentito sui social. Io partirei appunto da questo tema che mi sembra centrale, Lukaku, che è stato intercettato da alcuni tifosi in Belgio. Sostanzialmente ha detto: no, non dirò mai forza Juve, ma non credo neanche che l'affare si farà. Poi un po' così a bassa voce. E il punto è che invece la Juventus sembra intenzionata sempre a portarlo a casa. Bisognerà chiarire. Stefano, parto da te perché è ormai praticamente un inghippo di mercato. Ci eravamo lasciati con questo tema di Lukaku, chissà dove andrà a finire, ancora in dubbio. Come va a finire questa vicenda?
Beh, insomma, lui ha risposto, è stato molto chiaro. Ha detto è difficile che si farà l'affare. Bisognerà vedere se bleffa o se c'è qualcosa di vero e magari un Vlahovic in uscita. Però insomma, io ho visto anche l'allenamento lì in America, un Vlahovic su di giri, battevano i calcio d'angolo
con Allegri,
con
sì.
Allegri, con Pogba, è stato divertente, mi è sembrato insomma su di morale. Non credo che vada via, e se non va via è difficile che possa arrivare Lukaku, almeno che Giuntoli non piazzi un colpo. Però insomma, mi sembra che ci siano in questo momento due anime, quella di Giuntoli ancora che non si riesce a percepire, quella volontà da parte di Allegri di chiudere con più Lukaku, e che sì, vedremo come si svilupperà la questione. E a chiudere dico soltanto che si sono tolti sto peso libera e bella questa Juventus senza coppe, quindi determinata,
certo,
ad essere competitiva e protagonista nel prossimo campionato.
A puntare per lo scudetto.
Puntare per lo scudetto.
Anche qui ci arriveremo poi, perché ci sono pure le parole di Bremer da riportare. C'è stata anche una sua intervista. Però Marco, lo chiedo anche a te: Lukaku dove finirà la fine? Perché poi restava anche la pista saudita che non sembrava gradita al giocatore. Però potrebbe fare anche eventualmente molto comodo ad Allegri per le idee comunque di gioco.
Guarda, come diceva prima Stefano, mi è piaciuto quando ha detto delle due anime. Penso che veramente in questo momento in casa Juve c'è questa forte, diciamo così, situazione che viene percepita anche all'esterno. Io sinceramente l'ho detto anche l'altra settimana e parlavo con Stefano, non credo che sia una mossa alla Giuntoli dar via Vlahovic e prendere Lukaku, sia più un volere di Massimiliano Allegri, perché lui vuole questi tipi di giocatore. Sai, lui ha detto è difficile che si possa fare Lukaku l'operazione, difficile non vuol dire impossibile, quindi penso che lo scenario rimane tutto aperto. Io ti posso dare una testimonianza, mi trovo vicino Urbino, ieri sono stata una bellissima festa di un paese, di un palio, c'erano molti tifosi juventini che conosco, abbiamo parlato, e ti devo dire che i tifosi della Juve Lukaku non lo vogliono.
Non lo vuole nessuno sostanzialmente in Italia.
Questo gruppo di tifosi con cui abbiamo avuto il piacere di parlare ieri sera non lo vogliono e preferirebbero tenere molto Vlahovic. Sono tutti convinti che, venendo che sì, la Juventus sarebbe molto competitiva per il campionato, per puntare al titolo, perché poi, come diceva prima Stefano, liberandosi dalla Conference League hai una partita a settimana, mettiamone due quando c'è la Coppa Italia, che non c'è tutte le settimane, ma
certo,
di fatto quando tutti saranno impegnati in Champions, in Conference, in Europa League, tu puoi recuperare, puoi lavorare sull'aspetto fisico, puoi lavorare sull'aspetto tattico, e quindi hai veramente il tempo per forgiare questa squadra nel migliore dei modi e per puntare all'unico obiettivo che è lo scudetto. Quindi io continuo a pensare, non so che se Stefano è della stessa idea, che quella coppia lì, ieri ho letto una bella intervista di Prandelli, se non erro, ho detto punterei tanto sulla coppia Chiesa e Vlahovic, è quello che penso da sempre anche io, penso che questi due lì davanti possono fare tantissimo il prossimo anno e dare è veramente una grandissima mano. Chiesa già si è visto con il Milan, no? I sprazzi del Chiesa che avevamo ammirato prima dell'infortunio. Quindi io credo
sono d'accordo, dai, c'è poco altro da aggiungere, Marco, se non ecco valutare le condizioni di Vlahovic, però mi è sembrato insomma sereno col sorriso, esatto, e anzi aggiungo anche il sorriso di Pogba è un indizio, quando gli dice Vlahovic a Pogba, ma ti vedevo, ero piccolino, ti vedevo, ma tu fai parte di un'altra generazione, gli ha risposto Pogba, insomma vedo che c'è un clima differente, insomma
un po' disteso,
disteso. E credo che anche se dovessero recuperare metà di Pogba, di quello che abbiamo ammirato anni fa,
dici, già andrebbe,
già andrebbe bene. Io credo che la Juve ha detto bene,
ma 5% di Pogba sarebbe tanta cosa,
hai detto, hai detto bene, insomma c'è poco altro da aggiungere, è una Juve libera, è una Juve che punterà dritto a vincere il campionato, dai, su.
E infatti ci sono proprio le parole
poi
di
non so
Bremer,
se ci riuscirà, ovviamente, però
Bremer ha detto l'obiettivo è la qualificazione in Champions League, ovviamente l'obiettivo minimo, sostanzialmente ha detto poi con il verificarsi di alcune condizioni forse potremo puntare anche allo scudetto, quindi al momento mi sembra se la prendano un po' comoda, però è ovvio che come diceva Marco
Milik è stato più diretto l'altra settimana, ti ricordi Stefano? Disse noi siamo praticamente dietro con Milan Inter, dietro subito al Napoli, quindi siamo competitivi insieme a queste squadre qui. Io credo che sta nascendo in questo ritiro, Stefano, per me questa convinzione nella Juventus.
Non
serve fare un grandissimo mercato quando hai una sola competizione, serve andare a prendere, secondo me, il tassello giusto al punto giusto e continuare.
Ma già
a dire
la Juve
che
secondo me è competitiva già così.
Anche sì, sarebbe centrocampo proprio completo.
Ha una rosa importante.
Dicevo, forse che sì, potrebbe essere Stefano quell'elemento
in
più.
Sì, secondo me fanno un salto di qualità importante, anche perché è un giocatore dalle caratteristiche quasi uniche.
Che in Italia ha fatto la differenza.
Esatto. Quindi sarebbe adesso, voglio dire, non so
può ricoprire più ruoli, può ricoprire più ruoli.
Per volontà di Allegri o di Giuntoli, ma poco cambia. Secondo me entrambi saranno d'accordo su questo profilo. Poi non è a 26 anni.
Sì, ancora nel pieno della carriera.
Un giocatore molto forte, insomma, cambia, sposta.
E potrebbe spostare appunto anche gli equilibri poi del mercato, mentre qui arrivavano invece altri messaggi che il Milan, il padrone del mercato, ipoteca addirittura lo scudetto con quel centrocampo che si sta componendo anche con Musa.
Guarda,
ma arriva il nono colpo, Marco, secondo te?
Arriva in doppia cifra.
Per me sì. Secondo me sì, arriva il nono colpo.
Arriva il nono, la nona.
La nona
sinfonia.
Allora, posto che abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, Stefano, abbiamo esaltato molto e sottolineato il grande lavoro che ha fatto il Milan, poi adesso sarà interessante vedere come verrà messo tutto insieme, assemblato. A me con la Juve tutto sommato mi è piaciuto a sprazzi il Milan, soprattutto al centrocampo. Però a proposito di centrocampo, io vi chiedo una cosa, magari la chiediamo anche agli ascoltatori. Stefano, visti i movimenti di mercato, no? Soprattutto a centrocampo, rimaniamo un attimo sull'asse centrale, diciamo che è fondamentale per costruire le squadre. L'Inter dovrebbe prendere Samardžić e quindi fa un altro colpo importante. Il Milan ne ha fatti tanti. Considerando la Juve, la Roma, la Lazio, che insomma c'è chi non si muove, chi si è mosso poco, chi si dovrà muovere, ad oggi chi ha il centrocampo secondo te più forte?
Bella domanda.
Un tema centrale.
Guarda, ti dico ancora leggermente in avanti, vedo l'Inter se dovesse arrivare Samardžić, perché a meno che insomma dicono, almeno leggo delle ipotesi clamorose di un Barella in uscita, insomma a me neanche
vengono troppo prese considerazioni
prevedere, però detto questo secondo me l'Inter ha già un'empatia consolidata, meccanismi che funzionano con Samardžić e Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan,
al pari del Napoli, Stefano.
Beh, siamo lì, cioè, abbiamo sempre detto che la forza di una squadra si misura dalla forza di un centrocampo, e credo che quello dell'Inter sia più completo anche tecnicamente, agonisticamente, cambio di passo, mi sembra anche molto agile, fisico a tratti, quindi molto completo. Poi sai, in porta ci può arrivare in mille modi, Marco, gli esterni con una densità importante in mezzo al campo, con un movimento giusto di una punta, di una mezza punta, di una seconda punta. Non è detto che tu debba avere 200 attaccanti forti, è importante averne almeno 4 disponibili per le alternanze, per gli obiettivi che ti devi porre in una stagione, se giochi su tre fronti, quello un po'. Però credo che l'Inter con Samardžić e Frattesi faccia un salto qualitativo in mezzo al campo importante.
Sì.
E il Milan, però, insomma, attenzione, perché è vero, come dicevi tu, e mi trovo d'accordo sul fatto, sulla tua analisi, cioè dell'assemblaggio, no? Per quanto riguarda il Milan, perché è ancora tutto da verificare. però è innegabile che il Milan abbia acquistato giocatori molto, molto, non dico, ma funzionali, moderni, cambio di passo, muscolari, sarà un Milan da
con
scoprire.
Tante caratteristiche differenti.
Esatto,
no?
Bravissimo. E quindi se Pioli c'entra subito in mezzo al campo qualcosa di significativo, e il Milan è tanta roba, insomma, Musà, Reinders, Loftus-Cheek, lo stesso Pobega e altri ancora, i Krunic, gli altri che della vecchia guardia, insomma, mi sembra di capire che il Milan si stia...
poi c'è Pulisic che può fare veramente tante
davanti,
cose, no?
Esatto, che può fare le due fasi in un certo modo, insomma, mi sembra un Milan molto molto dinamico, eclettico, versatile, e bisognerà fare attenzione, insomma. Poi sono d'accordo con te, l'unico dubbio è legato all'amalgama, la famosa amalgama, il famoso assemblaggio
per il Milan, soprattutto,
di accorciare
tante
i tempi
partite.
Lì, ma per quanto riguarda la campagna acquisti è di assoluto livello.
Marco, non so se stavi aggiungendo qualcosa al riguardo.
No, condivido tutto, e dobbiamo aspettare poi, ecco, vedere come il tutto funzioni, no, in casa Milan. E quindi c'è solo questa come cosa, che non è una cosa negativa, cioè questo è un aspetto di tutti questi cambiamenti, che poi devi vedere quello che funzionano e come vengono messi insieme. Però ti devo dire, Stefano, che ad oggi se prende Samardzic e l'Inter, secondo me c'ha forse il centrocampo in questo momento, guarda, io ti dico, a livello del Napoli, ma forse potrebbe addirittura stare leggermente avanti.
Sì, sì.
Perché c'ha tante soluzioni. Io oggi vedevo, no, sono tutti giocatori che poi li puoi intercambiare, possono anche, per esempio, Samardzic può fare l'interno, ma può giocare anche in maniera diversa. E poi c'è Frattesi, e poi c'è Barella, e poi
Bravo.
C'è Mkhitaryan, e poi c'è Çalhanoğlu, c'è Azani.
Lancio una provocazione, potresti giocare anche senza punta.
Con una punta sola,
una mezza punta, con gli inserimenti, soprattutto di fuori casa, ma anche in casa, diventa difficile. Poi li metti là di blocco basso, riparti, non li prendi mai, perché c'hanno tutti inserimento,
tutti
tempo inserimento, invasori, assaltatori, come definisci tu, Marco, quindi
bravo,
Frattesi,
sì,
Samardzic, Mkhitaryan, anche lo stesso Çalhanoğlu, Barella. Oh, ma ragazzi,
anche
c'hanno l'inserimento con la palla e senza palla, vai a prendere.
Che
ti serve la punta? Sì, ti serve uno schermo, ti serve uno, ma insomma deve essere proprio un disastro, deve due trappole al posto dei piedi.
Lautaro, Thuram, quindi
se fai
potrebbe
sponda.
Andare, dici? Loro
no, ma,
due?
Ripeto, basta Lautaro, cioè puoi giocare con Lautaro e 4-5 centrocampisti, hai una forza offensiva mostruosa, si può arrivare in porta in maniera differente e magari fai più gol. Cioè non
questo
è detto, capisci?
Questo non vuol dire, naturalmente Stefano lo sta dicendo, che l'Inter non deve prendere un'altra punta,
assolutamente,
però
se fossi un tifoso interista sarei più tranquillo, ecco,
puoi compensare con gli altri.
Esatto.
Tra l'altro mi sembra anche giusto,
a patto che non vada via Barella, perché
ovvio, quello è forse è l'elemento centrale proprio del centrocampo dell'Inter, però
parlano di 80 milioni
mi veniva, lì bisognerà capire, insomma. Tonali è stato venduto per 80 milioni, quindi anche lì poi si potrebbero fare valutazioni su queste cifre iperboliche.
So per certo, Marco, ne abbiamo parlato tutto l'anno, che è un pallino, cioè Klopp lo andrebbe a prendere a piedi a Milano,
anche perché sarebbe un giocatore,
quindi lui ha una richiesta che è Liverpool, ma che dura da mesi, da un anno. Klopp lo prenderebbe domani.
Eh sì, poi bisogna valutare i percorsi economici, però mi veniva anche in mente, abbiamo parlato di tutti questi nuovi per il centrocampo, sia del Milan che dell'Inter, entrambe sono squadre che stanno pianificando, perché il più vecchio di questi nuovi arrivati è Loftus-Cheek, che è del 96,
bravissimo.
Poi mi viene in mente Reinders 98, Pulisic 97,
Aslani
2002 è arrivato l'anno scorso, lo stesso Samardzic, quindi sono anche squadre che stanno cercando di impostare il centrocampo non solo del presente, ma anche del futuro.
Ma sai qual è il discorso? E poi dopo arriva il campo, no? Come il discorso lo scorso anno, che dicevo De Cadere poteva essere un crack e non lo è stato. Però facciamo una precisazione, cioè il Milan si è mosso come nessuno in questo calciomercato, e condivido la tesi del nostro direttore Marco Piccari, cioè come hai detto tu, cioè Loftus-Cheek è più vecchio, quindi età, questo è un fattore,
27 anni.
Sono andati ad attaccare, mercato aggressivo e logico e molto molto intelligente, sono andati ad attaccare giocatori in scadenza a un anno, quindi... Io ti vengo a sondare, oh, che fai? Ti faccio 4 anni, barcolli, agente, via, e ti prendo. E poi funzionali al progetto. Cioè funzionali perché, come ha detto giustamente Marco, tutti diversi per caratteristiche, tutti molto moderni, tutti che hanno il cambio di marcia, muscolari, forti, veloci. E quindi sono proprio adatti al gioco che vuole far fare
il Milan. Aggiungi che parecchi di loro hanno assaporato anche l'esperienza europea,
anche
vincendola.
Quello.
Loftus-Cheek, è uno di questi, Pulisic è uno insomma che qualche cosina ha vinto anche a livello europeo, quindi è tutta gente che è lo stesso Reinders, è vero che viene dalla Z, però insomma è uno che in percorso in Europa l'ha fatto, quindi anche questo è un altro aspetto che va valutato oltre a tutte le cose che stavi elencando, quindi poi è chiaro, ripeto, rimane sempre questo, diciamo, cosa che dobbiamo attendere dell'assemblaggio, perché secondo me Pioli quest'anno si può divertire a trovare varie soluzioni tattiche, non credo che ci sarà un modulo fisso nel Milan, mentre le altre hanno più o meno un'identità tattica quasi sicura, certa, no? Se andiamo a fare un giro nelle altre squadre, secondo me il Milan potrebbe veramente offrire più soluzioni nell'arco della stagione, perché ha dei giocatori che può mettere in posizioni anche diverse, non partire con un modulo fisso e essere quello punto e basta.
L'unica cosa, poi ecco, l'unica perplessità, una delle tante perplessità che sorgeranno vedendo il Milan all'opera, oltre a questa dell'assemblaggio, è vedere un po' la fase difensiva, perché poi sarà una squadra portata a vocazione proprio... offensiva, esatto, anteriore, quindi sarà difficile là i meccanismi, le cose, non so se siano i difensori direttamente proporzionali al gioco poi offensivo, abbastanza aggressivo, così
però una difesa molto rapida
che vorrà fare Pioli, però insomma è un rischio che te lo devi prendere, e sarebbe sbalorditivo assistere al contrario, cioè se magari prendi questi giocatori e ti metti dietro.
Beh, insomma, no, sarebbe un controsenso assoluto, però anche qui mi sembra giusto sottolineare la pianificazione, perché il Milan poi ha una difesa comunque veloce, Tomori è un centrale molto veloce, Theo Hernandez insomma il treno che conosciamo, Thiago un giocatore strutturato ma che comunque a gamba, e poi puoi avere Maignan che fa sostanzialmente da libero, quindi è una strada intrapresa già da
anche
qualche
Calabria
anno.
Spinge, uno
esatto,
che spinge,
è una squadra che è stata costruita, iniziata ad essere costruita in un modo
per attaccare, e questa sarà la vocazione mia.
Eh sì, qui arrivava giusto solo un messaggio, diceva: nel centrocampo a tre del Milan manca solo però un regista da mettere davanti alla difesa, visto che Bennacer è infortunato, gli altri centrocampisti
sono tutti a gennaio e febbraio, giocatore formidabile,
anche se in quella posizione possono mettere anche Reinders,
bravo,
comunque è uno che può giocare pure in quella posizione,
assolutamente, a tecnica, il 4-2-3-1 poi della Z a volte si trasformava un 4-3-3 ma anche un 4-1-4-1, quindi ci sono tante vie poi da poter percorrere.
Guardate che il 4-2-3-1 del Milan la butto lì con Reinders e Loftus-Cheek davanti alla difesa, Pulisic sulla tre quarti, a esterno da una parte Leao, da una parte Chukwueze, io dico
mia,
che dico
tante
che comincia a essere una squadra che attacca parecchio, poi
c'è, ci sarà Giroud si ringiovanisce perché gli erano una quantità di palloni.
Bisognerà vedere,
a me non fa impazzire, però
è un buon elemento,
nulla di trascendentale, non è mai stato neanche un bomber,
ma poi vogliamo esaurire quest'onda insomma per quanto riguarda gli acquisti, gli ingressi, gli arrivi, perché si parla di Beto, si parla di Taremi, attenzione. Secondo me finisce qui, poi non so dove
se riescono ad arrivare in doppia cifra.
È vero che ci sono
la serie, chi compra il Milan domani, insomma questo è un po' l'estate, chi compra il Milan domani,
da parecchie settimane che è così in realtà, c'è il Milan che si muove e le altre che poi provano ad arrabattarsi un po', però appunto andando anche poi sulle altre parole, prima l'abbiamo nominato Marcus Thuram, che comunque è arrivato all'Inter, anche lui cercato già da tempo, ha detto farò più di 13 gol addirittura, che
perché
è il riferimento dell'ultimo score realizzativo della Bundesliga,
suo top, diciamo.
Esatto. Beh, lui non è mai stato un bomber, ma quest'anno ha giocato davanti per la prima volta in carriera, ha detto i dirigenti mi sono stati vicini ai tempi dell'infortunio, perché lui ha subito un grave infortunio al ginocchio dell'Inter, io non l'ho dimenticato, e poi ha detto una frase che secondo me è molto identificativa, gli è stato chiesto il 9 dell'Inter è un numero pesante a livello storico, e lui ha detto del numero non mi interessa molto perché cambia poco, quello che contano sono i colori, quindi mi sembra anche qui la consapevolezza, che è una parola che abbiamo già nominato pure oggi, è un tema centrale, Stefano.
Thuram si deve inserire, poi Lautaro lo aiuterà, l'aiuterà tutta la squadra, insomma mi sembra uno che ha le idee chiare, poi bisognerà vedere il responso del campo, come si inserirà e se segnerà, insomma almeno 13 gol, ma voglio dire, l'Inter è una squadra che segna tanto, che lo scorso anno deve perfezionare molto soprattutto il rendimento in trasferta, ha preso delle imbarcate clamorose, dei gol molto molto, anche l'ultimo con la Nasa male. Non è che poi con un click cambi l'atteggiamento, ha preso un gol contro l'ultima amichevole con
sì,
la squadra di Ronaldo al Nasro. Brutto, c'è da squadra che non puoi prendere gol così anche in amichevole, quindi dovrà lavorare molto anche lì gli equilibri, però insomma Inzaghi sa il fatto suo e poi i giocatori lo aiuteranno e Thuram però si deve rendere conto di essere qualcosa in più di Correa, perché poi all'interno di una squadra la competizione è importante, ha delle caratteristiche adesso permette, non molto distanti dal gioco di Correa. Correa è un pochino più funambolico, però lui ha un'azione verticale del gioco, un dribbling molto lineare, secco, prevedibile, ma imprevedibile, perché se fatto ad alta velocità non lo prendi, però in corsa me lo immagino, insomma, anche e soprattutto molto prezioso nelle ripartenze, nel ribaltamento di fronte. Non so, a squadra schierata, avversaria, potrebbe avere delle difficoltà.
Anche questi sono temi giusti da analizzare, quindi prima di ascoltare poi un audio sul campionato.
Guarda, ti dico una cosa, aggiungo l'uso. No, aggiungo una cosa, non aggiungo niente su quello che ha detto Thuram, perché insomma ha detto tutto Stefano. Due giocatori che guarderò con moltissima attenzione, perché io sono convinto che possano far bene. Uno è Thuram, non so quanti gol possa segnare, però secondo me può dare una mano. E l'altro è Weah, che a me piace tantissimo. Io sono convinto che questi due ragazzi, che si portano cognomi pesanti e paragoni pesanti, perché insomma
soprattutto
i due
in Italia
sono stati, sì, soprattutto in Italia,
sono due ottimi calciatori, possiamo dirlo?
Secondo me sono due bravo,
figli d'arte non raccomandati, che hanno dimostrato il loro lavoro, esatto, perché poi alla fine siamo sempre un po' qui a vedere con anche un po' di cattiveria,
bravo,
quello è figlio di papà, quello
guarda, io li ho visti tutti e due nella Liganne, quando commentavo la Liganne, e ti devo dire che mi avevano colpito entrambi per motivi differenti. Dei due ti dico, mi ha fatto quello che mi impressiona un po' di più è Weah,
sì, anche
perché credo che sia caratterialmente anche molto già cresciuto. Io l'ho visto anche nella partita con Milan, ha fatto due entrate forti mettendoci il fisico, no? Proprio dire, guarda, io non so solo tecnico, so anche questo. Io sono due che guarderò con moltissima attenzione, perché credo che possano essere utili entrambi alla causa delle rispettive squadre, quindi vediamo, perché al momento la Juve ha acquistato solo lui e ti devo dire che nella prima uscita, sì, calcio di luglio, l'abbiamo detto, tutto quello che volete, però secondo me il buongiorno siete sempre dal mattino, quindi quando vedi delle cose in campo percepisci che c'è della sostanza, poi vediamo come sboccerà.
E vedremo se sboccerà. Tra l'altro, prendo una piccola parentesi, quest'anno lui è cresciuto molto da questo punto di vista, perché ha fatto il terzino per praticamente la maggior parte della stagione, perché c'erano stati tanti infortuni proprio in Francia al Lille, però sentiamo anche l'audio sul campionato.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Quest'anno devo dire che è uno dei pochi anni che veramente non so chi può vincere lo scudetto, perché secondo me nessuno proprio si è rinforzato tantissimo. Forse il Milan ha fatto cose più eccellenti degli altri, però bisogna vedere questi giocatori all'opera. L'Inter secondo me, onestamente, stavo ascoltando lì, Frattesi mi piace, mi è sempre piaciuto, è uno che da prendere, però onestamente la storia del portiere secondo me, cioè a neanche un mese dall'inizio della stagione non avere un portiere titolare in questo momento è una cosa grave, onestamente, secondo me ha un grosso impatto, specialmente con uno come Onana che se n'è andato. Poi secondo me in difesa sono vecchi, il centrocampo è buono, ma in attacco non, a parte Lautaro, chi c'hanno? Non lo so, adesso come adesso, anche se arriva Samardic, secondo me l'Inter non si è rinforzata per niente.
Grazie Alex, insomma sull'attacco qualcuno, cioè parlavamo di Thuram, però al punto sulla difesa magari manca un nome un po' importante,
me,
e soprattutto
la ragione in parte, non so Stefano, ne pensa, ragione in parte, il portiere ci deve stare per forza.
Non si può giocare.
Arriverà. E ha ragione quando dice che manca secondo me qualcosa sia in difesa, in attacco l'abbiamo già detto, quindi ancora...
Secondo me arriva Sommer, dai, l'hanno intervistato, non posso dire niente, l'hanno intervistato.
E contro Rubin ci si potrebbe ritrovare l'anno prossimo, perché al momento le richieste dello Shakhtar Donetsk sono fuori portata, perciò 35 milioni per un giocatore in scadenza sembrano essere un po' troppi, però la pianificazione passa anche da queste mosse. Al momento tra le due milanesi il punto del portiere è un dispendio importante, il Milan riparte da Maignan che è un punto di riferimento, l'Inter non sa ancora chi sarà il guardiano dei pali. Abbiamo dedicato questo primo blocco soprattutto a Milano, nel prossimo ci sposteremo su problemi un po' più capitali, e chi vuol capire capisca. Marco, con te ci ritroviamo dopo la pausa, quindi tra pochi minuti. Stefano, insomma, parleremo quindi un po' delle romane con la parola che direi è irrequieti tra Sarri e Mourinho. Parleremo appunto di Roma e Lazio dopo la pausa, sempre qui su Tempo Redo Sport, Calcio Mercato e Ritiri.